When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
La torre, che in teoria non doveva esserci, affonda nel terreno in un punto appena prima che la foresta di pini neri faccia strada alla palude e poi ai canneti e agli alberi contorti delle pianure salmastre. Dietro le pianure salmastre e i canali naturali c'è l'oceano e un po' più in là, sulla costa, un faro abbandonato. Tutta questa zona del paese è disabitata da decenni, per motivi non facili da raccontare. La nostra spedizione era la prima a entrare nell'area X da oltre 2 anni e l'equipaggiamento di chi ci aveva preceduto era in gran parte arrugginito, le tende e i capannoni ridotti a poco più che gusci. Guardando quel paesaggio imperturbato, non credo che qualcuna di noi riuscisse già a vedere la minaccia. Eravamo in 4, una biologa, un'antropologa, una topografa e una psicologa. Io ero la biologa. Stavolta eravamo tutte donne, scelte come parte del complesso sistema di variabili che governava l'invio delle spedizioni. La psicologa, che aveva qualche anno più di noi, fungeva da comandante. Ci aveva messo tutte sotto ipnosi per attraversare il confine, di modo che restassimo calme. Una volta attraversato il confine, ci vollero 4 giorni di dura marcia per raggiungere la costa. La nostra missione era semplice: continuare l'indagine governativa sui misteri dell'area X, muovendo lentamente in avanscoperta dal campo base.
Un ben trovato ai nostri pod ascoltatori, questo è Fantascientificast, io sono Omar Serafini e oggi abbiamo una puntata un po' particolare, anzi più che una puntata un vero e proprio speciale dedicato a, possiamo dire quasi un avvenimento, perché è una produzione un po' particolare che viene distribuita su una piattaforma on demand in streaming di Netflix, che è Annientamento, che è tratta da un romanzo che noi avevamo già avuto occasione di parlarne sul blog di Fantascientificast. E appunto, qui con noi ho 2 splendidi compagni di viaggio. Prima di tutto un gradito ritorno sui feed di Fantascientificast, che è Noemi Gallo. Ciao Noemi.
Ciao.
E poi abbiamo qui con noi una new entry di Fantascientificast che ben conoscete, che fino adesso avete avuto occasione di apprezzarlo, diciamo così, con la sua pillola del giovedì, e questa volta invece l'abbiamo in versione interattiva, perché abbiamo qui con noi Marco Taddia. Ciao Marco.
Ciao a tutti, buongiorno, buonasera, buonanotte, come dico sempre all'inizio dei miei del mio piccolo corto WOZ.
Che effetto fa, Marco, essere, non dico in diretta, ma in versione interattiva?
Beh, è strano, perché di solito mi trovo a parlare con uno schermo cercando di decifrare quello che avevo scritto e quindi dovrò cercare di dire meno cazzate, ecco.
Ecco, ma no dai. Dunque, come dicevamo, speciale dedicato a Annientamento, direi Direi, guarda, Noemi, ti incarico a te, facciamo una piccola scheda del film.
Allora, dunque, il film parla, dunque ci sono quattro scienziate che vengono inviate da un'agenzia governativa nella disabitata Area X, che è un territorio separato dal resto degli Stati Uniti da un confine che viene attraversato in modo misterioso. E la missione delle scienziate è esplorare l'Area X per raccogliere più informazioni possibili. Appunto l'Area X di cui pur dopo 11 spedizioni militari non si sa ancora nulla. E da lì appunto si imbattono nelle stranezze dell'Area X, in una fauna, in una flora che ha cominciato a mutare per cause che si vanno a scoprire nel corso del film.
Che tra l'altro poi era, diciamo che l'Area X era stata causata da quello che inizialmente, con un, tra l'altro secondo me una citazione della cosa di John Carpenter, viene provocata da quello che sembra un asteroide, corretto? Cioè, almeno a me
sì, esatto, cioè, sembra esserci diciamo una causa aliena, mm-hmm. O comunque un qualcosa appunto di caduto dallo spazio che impatta cade sulla Terra impattando contro un faro, una struttura di un faro, e da lì nasce, diciamo, quello diventa il fulcro dell'Area X, per cui c'è questa zona mutante in qualche modo che comincia ad espandersi, e appunto nel film poi si scopre che il pericolo è appunto che l'Area X va espandendosi, il confine va a inglobare sempre più terreno,
cioè un discorso proprio di assimilazione praticamente, perché in effetti
sì.
Dunque adesso invece arriviamo proprio proprio all'analisi, chiamiamola tecnica, del film, e a questo punto cedo la parola a Marco. Marco, a te che impressione ti ha fatto? Ecco, permettiamo anche una cosa ai nostri ascoltatori. Diciamo, di noi tre sostanzialmente l'unica che ha letto il libro da cui è stata tratta l'opera, diciamo questa opera, è Noemi. Tra l'altro poi nelle note all'episodio vi mettiamo praticamente la recensione che a suo tempo Noemi aveva fatto sul blog di Fantascientificast proprio di questo romanzo. Per cui
nel lontano 2015.
Ma lontano 2015, già 3 anni fa Noemi, caspita.
Eh sì.
È vero.
Passa il tempo.
Ma molto passa. Per cui io e Marco avremo ovviamente la visione, conosciamo solamente la versione, diciamo l'adattamento cinematografico. Noemi quantomeno ha una visione un pochino più completa, anche se poi da quanto abbiamo capito tanto completa non è. Ecco. Per cui, Marco, te invece, allora, impressioni Marco?
Allora, impressioni. Parto dal punto di vista tecnico. Allora, la fotografia secondo me è bellissima, infatti non meritava di uscire, come ho sentito anche in altre recensioni, di uscire solo ed esclusivamente su Netflix, perché bene o male non te lo puoi godere su un grande schermo come quello del cinema. Mm. Questo secondo me è stata un po' una nota negativa, perché in effetti tra colori ed effetti speciali è secondo me un'ottima realizzazione che rispetto anche ad altri film che escono al cinema poteva non sfigurare, ecco.
Su questo mi trovi d'accordo Marco, perché come ti ripeto, quando io l'ho visto ero partito vedendolo su tablet e a un certo punto ho dovuto proprio anche per miei, come dire, sensazioni spegnere il tablet e passare al televisore, perché sinceramente secondo me si vede che era una produzione concepita per il grande schermo che dopo è stata, come dirti, passata a Netflix.
Ma non solo il fatto di essere passata a Netflix, proprio dal punto di vista della profondità del dialogo, della trama, la parte visiva è fondamentale, secondo me. E quindi, perdendola su un grande schermo, comunque un schermo definito, si rischia di perdere un dialogo che comunque il regista e sceneggiatore tende ad avere con chi sta osservando quest'opera, in questo caso il film. E soprattutto nell'Area X all'interno si notano proprio dei dialoghi con quello che tu stai guardando. Non lo stai guardando a caso, ti vuole dire qualcosa.
Noi mi dà
anche proprio anche il regista Alex Garland appunto si era ha dichiarato appunto di essere insomma soddisappunto per il fatto che il film sia uscito principalmente su Netflix nella maggior parte degli stati, perché appunto la sua obiezione è che appunto il film, cioè ha creato un film che è pensato per il grande schermo, nel momento in cui crei qualcosa per la televisione che va usufruito quindi su piccolo schermo, magari in modo episodico, no? Anche fermando magari la riproduzione perché ne so, alzarsi, andare, fare, eccetera, allora dovresti creare qualcosa pensato per essere usufruito in modo diverso. Quindi appunto anche lui dava ragione su questa cosa.
Giusto per ricordarlo, il film è uscito su Netflix in tutto il mondo, eccetto che negli Stati Uniti, Canada, Messico, Cina e mi sembra qualche altro paese del sud-est asiatico e basta.
Ma dove è uscito? Dove è uscito però, suppongo, sul grande schermo, corretto Marco?
Sì, è uscito sul grande schermo. Ecco. Sì.
Tra l'altro poi, non so se a voi va fatto anche questa sensazione, nonostante un film che fra Nessi e Connessi dura quasi 2 ore, poco meno di 2 ore, e nonostante sia un film con, come dire, se volete, con... Sì, ha i suoi sprazzi di azione, perché ci sono gli sprazzi di azione, però sono molto diluiti da dialoghi, come diceva Marco, e da alcune situazioni, secondo me, di monologhi molto, molto approfonditi. Devo dire la verità che ciononostante, però, le 2 ore, almeno per quanto mi riguarda, sono andate via abbastanza veloci.
Io concordo, segnalo solo questa cosa che le scene di azione sono messe apposta per non far calare l'attenzione, quindi al contrario di come vengono concepiti molti dei film moderni di azione, le fasi principali sono quelle di dialogo e comunque di contemplazione, mentre quelle di azione sono fatte in modo che la gente non si rompa troppo le scatole guardando tutto il resto.
Noemi, te sei d'accordo su questa mia affermazione o no? Visto che...
Sì, no, sì. Sì, diciamo che a me il film ha lasciato perplessa, per riassumere l'opinione generale. No, nel senso che...
scusami Noemi, perdonami Noemi, te parli, diciamo, cercando di non far paragoni col libro o solo...
Solo del film. Cioè,
ok, perfetto.
Anche perché cioè io sono dell'opinione che anche se prendi il materiale d'origine poi è un medium diverso il cinema e quindi quello che è sulla carta va adattato per fare un bel film, non prendere pari pari eccetera. E tra l'altro appunto è quello che fa Garland, perché si ispira molto vagamente più che altro nell'atmosfera, nella premessa di base al romanzo e poi veramente cambia veramente tante cose. Però appunto sì, anche per me diciamo non ho sentito in modo, non mi sono pesate le 2 ore, però ho sentito, mi è parso ci fosse una forte cesura, diciamo un primo momento e poi un secondo momento nel film, cioè la prima parte è molto direi focalizzata sull'azione, sugli aspetti anche orrorifici, no? Di questi animali mutanti che varie situazioni appunto disagianti che appunto le scienziate trovano disturbanti proprio. E dall'altra parte poi a un certo punto, proprio verso la fine del film, nel momento in cui la protagonista Natalie Portman arriva al cuore dell'area X che è il faro e trova questa creatura alieno, divinità, boh.
Sì, è molto lasciato a libera interpretazione, secondo me.
Esatto,
sì,
secondo me è bello che, scusa.
Vogliono mettere come una parte più introdurre un po' a forza, secondo me, un approccio più filosofico, meno definito all'area X, mentre prima invece si era avuto un approccio molto più, diciamo, tangibile, cioè si arriva alla fine, ma durante il percorso non c'è una vera spiegazione, un vero prosieguo, per arrivare al punto finale.
Noemi,
però non
se,
so,
secondo
forse è una
te
sensazione solo mia.
La deriva che ha preso, che non si può dire che ha preso una deriva stile Arrival verso la fine. Cioè, io ho visto che verso la fine eravamo veramente al filosofico puro.
È più ancora che Arrival, secondo me. Perché Arrival, secondo me, è che la difficoltà di Arrival è che gioca appunto su concetti piuttosto difficili. Cioè sull'aspetto linguistico, che ci va un attimo per ingranare, capire effettivamente il significato, mentre qui proprio in annientamento c'è quasi la volontà di non spiegare, di lasciare sospeso. Però non so, io ho avvertito proprio uno stacco abbastanza forte, perché prima mi parli di biologia, vediamo delle creature, comunque capiamo effettivamente come funziona l'area X, per cui i vari elementi dell'area X entrano in contatto tra di loro e quindi si contaminano tra di loro, per cui abbiamo un alligatore che però ha dei denti da squalo, e invece appunto alla fine non c'è un continuum.
Secondo me alla fine hanno cercato di dare quella spiegazione filosofica, come per dire: è caduto qui un alieno, un dio, qualcuno di superiore, stava giocando, stava creando la vita. Hanno provato di dare questa spiegazione, nemmeno a me è piaciuta più di tanto, perché mi è sembrata buttata lì, quindi l'ho vista molto, molto messa lì.
Tra l'altro la parte finale, appunto, dove vediamo proprio c'è questo alieno che fa una sorta di danza, mima il personaggio di Natalie Portman, perché si è connesso con lei e quindi in qualche modo probabilmente diventa una sua imitazione. E, secondo me, cioè, quell'aspetto lì è anche interessante, cioè, è quello che alla fine forse mi ha intrigato di più. Però mi sono trovata poco soddisfatta dal modo in cui me l'hanno presentato, dal modo in cui siamo arrivati fino a lì.
Cioè, diciamo che hanno, ho capito, cioè, se potevano arrivare al risultato finale, però percorrendo una strada completamente diversa.
Più logica per quel finale lì, secondo me.
Secondo me, posso dirlo, era un film diviso in due parti, ma per due motivi, forse anche in tre parti. La prima parte esclusivamente su Natalie Portman e suo marito, cioè sulla sua perdita, su che cosa la spinge. Poi c'è la parte centrale, che sono le protagoniste, quindi parla di queste donne che cercano di raggiungere qualche cosa, ognuna con le sue sfaccettature, fra l'altro morendo tutte hanno una morte diversa, che è una loro evoluzione del personaggio, la morte stessa, almeno da come l'ho percepita io. E poi c'è l'ultima parte, che è quella con l'alieno. Quindi ci sono questi tre segmenti che secondo me non hanno, almeno soprattutto tra il secondo e il terzo, non c'è un vero collegamento. Cioè si passa dall'uno all'altro così, perché ci deve essere, e basta.
Marco, hai trovato alcuni punti, se vuoi, parlo proprio soprattutto della, come dire, ecco, prendiamo il tuo esempio di suddivisione del film in tre parti, nella parte centrale, quella, diciamo, proprio all'interno dell'area X. Io ho trovato anche molti contatti citazionistici con La Cosa di John Carpenter.
Ma guarda, a me, prima della cosa di John Carpenter, che effettivamente adesso che mi ci fai pensare ce ne possono essere, questo film mi ha fatto venire in mente altri tre film, che sono nell'ordine Sunshine, perché quando si fermano a guardare il bagliore ci rimangono ipnotizzati da questo bagliore, che sembra proprio Sunshine quando guardano il sole, e sarà quasi... che è lo stesso sceneggiatore, quindi L'altro punto, l'altro film che mi viene in mente è invece Punto di Non Ritorno, che sembra un film di fantascienza normale, poi ti cacciano lì l'horror.
Tanto Marco, secondo me è un film molto sottovalutato.
Esatto, anche secondo me, perché non ha avuto quel successo neanche successivamente, che secondo me meritava, perché era una trama fantascientifica horror molto particolare, che se ne sono viste poche. E fra l'altro questo film me l'ha ricordato parecchio soprattutto nella scena dell'orso, quando faccio un bello spoiler, quando si mette
tanto,
a parlare con...
Tanto su Fantascientifica siamo spoiler free, per cui...
Lo so, però io tendo ad avere questa mia chiusura verso gli spoiler. Quando questo orso si mette a parlare con la voce della donna che si è mangiata, praticamente. Quello è di un inquietante che fa veramente... Cioè, mi faceva accapponare la pelle, cosa.
Guarda, Marco... identica cosa, cioè è stata la scena veramente più, non so te Noemi, però è stata veramente la scena, hai ragione, che veramente da scena shock, ecco, non so spiegarti, non so se anche a te Noemi ti ha fatto questo qui, quella dell'orso veramente è stata...
Sì, più che altro è un po' un colpo di scena, quindi... Mm. Perché ti viene il dubbio che sia effettivamente quella una delle scienziate, appunto, che ritornata, no? Che prima sembrava morta.
Che tra l'altro lì non si riesce a capire se era lei che era ritornata oppure era tipo un trucco dell'orso per attirare la preda, anche perché anche lì è molto lasciato su una sorta di ambiguità.
C'è una terza opzione, però, considerando che siamo nell'area X. Cioè l'orso e la donna si sono fuse l'ultima cosa che questa donna aveva era l'urlo, l'aiuto, ed è rimasto impresso nell'orso, quindi.
Sì, esatto, anche secondo me.
In effetti sì.
So darkness of our love. God have mercy on the man who doubts what he so
state ascoltando Fantascientificast, probabilmente il miglior podcast di fantascienza e cronache dalla galassia del quadrante alfa. www.fantascientificast.it. Email redazione@fantascientificast.it. Non mi sono mai trovata bene nelle grandi città, anche se ci vivevo per necessità. Perché doveva starci mio marito, perché solo lì potevo trovare i lavori migliori, perché mi ero rovinata da sola quando mi erano capitate delle occasioni sul campo. Ma non ero un animale addomesticato. La sporcizia e la polvere di una città, il suo perenne stato di veglia, l'affollamento, la luce costante che oscurava le stelle, gli onnipresenti fiumi di benzina, i mille modi in cui prefigurava la nostra distruzione. Niente di tutto questo mi attraeva. «Dove te ne vai così di sera tardi?» mi chiedeva spesso mio marito, circa 9 mesi prima di partire per l'11ª spedizione. Quel «dove vai» era seguito da un «veramente» che non veniva mai pronunciato. Riuscivo a sentirlo, forte e insistente. «Da nessuna parte», rispondevo io. «Da qualsiasi parte». «No, veramente, dove vai?» C'è da riconoscergli che non ha mai cercato di seguirmi. «Non ti sto mettendo le corna, se è questo che intendi». Tanta franchezza di solito lo fermava, anche se non lo tranquillizzava. Gli dicevo che passeggiare da sola di sera tardi mi rilassava, mi conciliava il sonno quando non reggevo più lo stress o la noia del lavoro. Ma in verità arrivavo fino a un parcheggio vuoto infestato di erbacce. Quel parcheggio mi attirava perché non era proprio vuoto. Era abitato da 2 specie di lumaca e 3 di lucertola, e da farfalle e libellule. Partendo da umili origini, un solco fangoso scavato dalle ruote dei camion, una pozzanghera aveva raccolto acqua piovana, trasformandosi in uno stagno. Uova di pesce erano approdate fin lì, dove si vedevano anche ciprinidi, girini e insetti acquatici. Intorno erano cresciute le erbacce, che avevano impedito all'acqua di corrodere il terreno. Gli uccelli migratori la usavano come stazione di rifornimento. Il parcheggio non era un habitat complesso, ma avendolo a 2 passi da casa, mi veniva meno voglia di montare in macchina e guidare in cerca del posto selvaggio più vicino. Mi piaceva andarci di sera tardi, perché magari avrei visto passare una volpe sospettosa o avvistato un petauro dello zucchero posato su un palo telefonico. I succiacapre si riunivano poco lontano a rimpinzarsi con gli insetti che bombardavano i lampioni stradali. Topi e gufi si esibivano in antichi rituali fra carnefice e preda. Avevano un'attenzione diversa rispetto agli animali delle regioni selvagge, un'attenzione estenuata, frutto di una lunga e faticosa storia, subdoli incontri nel territorio occupato dagli esseri umani. Tragiche vicende passate. Non raccontavo a mio marito che la mia passeggiata aveva una meta perché volevo tenere il parcheggio per me. Le coppie fanno tante cose per abitudine e per dovere, e certi rituali non mi dispiacevano. A volte ci trovavo perfino gusto. Ma dovevo essere egoista rispetto a quel piccolo spazio incontaminato. Si espandeva nella mia mente mentre ero al lavoro. Mi calmava. Mi offriva una serie di drammi in miniatura da pregustare. Non sapevo che, mentre supplivo così al mio bisogno di vivere libera, mio marito sognava l'area X e spazi aperti ben più vasti. Ma in seguito questo parallelo mi aiutò a placare la rabbia per la sua partenza. E poi lo smarrimento quando tornò così diverso. Anche se la cruda verità è che ancora non capivo sul serio in che senso mi fosse mancato. La psicologa aveva detto: il confine sta avanzando, ogni anno un po' di più. Ma mi sembrava un'affermazione troppo riduttiva, troppo superficiale. C'erano migliaia di zone morte come il parcheggio che avevo osservato, migliaia di ambienti di transizione che nessuno vedeva, che erano stati resi invisibili perché non servivano a niente. Potevano popolarsi in qualunque forma, all'insaputa di tutti. Ci eravamo convinti che il confine fosse una parete invisibile, monolitica. Ma se i membri dell'undicesima spedizione erano riusciti a tornare a nostra insaputa, non poteva già essere stata attraversata da qualcos'altro?
Noemi, ma si possono fare dei paralleli con il libro o no?
Sì e no. Allora, partirei magari da una... Dunque, intanto, Annientamento, appunto, sarebbe il primo romanzo di una trilogia che è intitolata Trilogia dell'Area X. Il titolo inglese sarebbe Southern Reach Trilogy, dove la Southern Reach è proprio questa agenzia governativa che manda in missione le protagoniste. E partirei però dalla sinossi del libro, perché già da lì si vede quanto è diverso. Anche nel libro abbiamo quattro scienziate, che sono un'antropologa, una topografa, una biologa e una psicologa, quindi anche qui una squadra completamente al femminile, che appunto vengono inviate nell'area X per esplorare, raccogliere informazioni su quest'area appunto ancora sconosciuta anche dopo l'invio di altre 11 missioni precedenti. Qua partono le differenze, perché nel libro le protagoniste si imbattono subito in un tunnel sotterraneo che la biologa, che è la protagonista sia nel libro che nel film, si ostina a chiamare torre con la T maiuscola, e lungo le pareti della scalinata che scende la torre trovano delle frasi in corsivo composte da una che sono scritte con una sconosciuta specie di vegetale, una sorta di fungo che va a scrivere delle parole, e analizzandole la biologa inspira accidentalmente alcune spore, e da quel momento la sua percezione dell'area X cambia. Quindi inizia ad indagare in modo autonomo, appunto con uno sguardo diverso, sulla natura dell'area X in generale e in particolare dello scriba, cioè questa figura ibrida che è indefinita, che la biologa ipotizza essere l'autore del testo sul muro. E quindi da qui c'è un'esplorazione dell'area X, la scoperta dei diari, dei partecipanti alle spedizioni precedenti, e vorrei dire che c'è una spiegazione, ma in realtà non c'è, nel senso che appunto il romanzo appartiene a quel genere che l'autore stesso, che è Jeff Van Der Meer, definisce New Weird, che è una fusione di elementi fantasy, ma soprattutto fantascientifici e horror, che parte però da una situazione realistica o pseudo-realistica, appunto quella di una normalissima spedizione, appunto ambientata ai giorni nostri, che parte e quindi si imbatte appunto all'interno dell'area X in fenomeni appunto fantascientifici e anche horrorifici. Diciamo, vi è chi sostiene poi che questo genere del New Weird sia più che altro un'operazione di marketing e che sì, diciamo più che la nascita di un genere vero e proprio, in quanto appunto in realtà diciamo questi generi ibridi esistono, diciamo, si trovavano già prima. Però l'aspetto interessante della narrazione è che parte da è una narrazione in prima persona della biologa che scrive appunto a posteriori all'interno di un diario quello che ha visto, quello che le è successo all'interno dell'area X. La peculiarità dello stile narrativo è che diciamo, è una narrazione senza climax, non c'è un crescendo di azioni, ma è una narrazione, io direi, volutamente piatta.
Cioè la fredda cronaca.
Omogenea, non fredda, ma proprio cioè, solitamente appunto c'è un crescere di eventi, si arriva al culmine, no? Con la spiegazione di tutto, lo scontro finale, quello che vuoi, no? Adesso parlo per stereotipi. Qui invece appunto c'è un procedere, succedono cose in sequenza, ognuna è importante. E la cosa peculiare è che alla fine del romanzo in realtà noi arriviamo, non abbiamo mai una spiegazione oggettiva di quello che è l'area X e delle tante cose, delle tante esperienze strane che sono successe alla biologa. E in questo secondo me è anche abbastanza forse simile al film, nella volontà appunto di lasciare in realtà in sospeso. Questa mancanza però di appunto di climax e di spiegazione, che appunto io ritengo essere voluta, quindi non come dire, una carenza nella capacità di scrittura, almeno in me ha suscitato in realtà poca partecipazione nelle vicende della protagonista, secondo me anche perché il genere del diario, quindi la scrittura in prima persona, non so, io lo ritengo probabilmente uno dei tipi di scrittura più difficili, perché è vera, pa tu parli in prima persona, è difficile
Sì.
portare dentro il lettore. E quindi non mi, è un romanzo che ritengo molto interessante nell'ambientazione, ma che alla fine non lascia un tema su cui riflettere. Ed è lo stesso problema che personalmente ho riscontrato anche col film. Cioè, arrivo alla fine e dico, ok, perché è talmente
Cosa volevi
ampio.
dirmi? Sì.
Esatto, perché io personalmente l'ho trovato talmente ampio e allo stesso tempo vago nelle suggestioni che mette, che non capisco su cosa devo riflettere.
Sì.
Cioè, potrebbe essere ad esempio il, non so, problema del dibattito sull'ambiente, che dobbiamo curarlo, eccetera, l'ambiente che si ribella, oppure può essere l'incontro con l'alieno.
Io ve la butto lì. Io ho visto anche molto un discorso introspettico della psiche umana sul discorso veramente quando c'è
Anche
dell'autoannientamento. Secondo me era
esatto,
un'altra
sì.
cosa che mi ha veramente colpito a un certo punto quel monologo che, se non ricordo male, si tiene all'interno della guardia, diciamo, del posto di guardia all'interno della base militare da parte della psicologa. Che è veramente terrificante quello, cioè
Ricordo che la psicologa comunque è Jennifer Jason Leigh,
Sì.
quella che ha fatto la chitarrista, tra virgolette, di The Hateful Eight, quindi c'è cioè una signora attrice comunque,
No,
quindi.
tra l'altro veramente. Ecco, guarda, Marco, mi hai dato il là. Secondo voi, il casting era azzeccato o no? Noemi, va, parti te.
In un certo senso è irrilevante, nel senso che le attrici sono tutte brave, perché pratica, quasi tutte le ho viste, anche vabbè, Natalie Portman l'abbiamo vista, no? Insomma, sono tutte, anche Tessa Thompson, che ultimamente in, vabbè, l'ho vinto Ragnarok, ma prima Westworld, eccetera, sta appunto uno dei nomi che sta diventando di punta. Però, diciamo, sono tutti personaggi che, sia perché sono delle scienziate che vengono, si occupano di campi molto diversi, quindi si presuppone che abbiano alle spalle un background anche parecchio diverso. E poi sono tutte personaggi anche di etnie piuttosto abbastanza varie, no? C'è stata poi in realtà anche una polemica per il fatto che nei romanzi il personaggio di Natalie Portman sarebbe stata un'asiatica, mezza asiatica, mezza nativo-americana, se non ricordo male, e insomma il regista semplicemente ha, secondo me anche giustamente, ha detto semplicemente che si è ispirato al primo libro, in cui in realtà non c'è nessun tipo di caratterizzazione etnica dei personaggi, e
Cioè
quindi
era neutra, era
andava
neutra la
bene
cosa.
tutto. Esattamente. Però appunto il cast è molto variegato, però nel mettere sullo schermo i personaggi non offre una grande diversità di esperienze, se non ad esempio, come aveva notato prima Marco, nella tipologia di morte, che allora, come dire, la tipologia di morte ti fa prefigurare anche a ritroso un certo
Un percorso
stile di vita, un
evolutivo
certo
della Agatha.
carattere, esatto, che però non mi sembra che sia molto percepito prima. Addirittura viene dato alle protagoniste praticamente lo stesso background, sono tutte lì perché hanno subito un tipo di trauma. Cioè c'è quella che si taglia con le braccia con le lamette, c'è una che ha il cancro, c'è una cui è morta la figlia, la protagonista appunto ha perso il marito, tra l'altro appunto si sente in colpa perché l'ha tradito. Hanno appunto un background che è abbastanza banale, se non forse offensivo addirittura dal punto di vista. Cioè di buttarle lì soltanto perché in una missione suicida.
Cioè, sinceramente io da quel punto di vista lì non capisco tante cose del perché hanno mandato loro e via dicendo, ma proprio della
Esatto,
trama, cioè lì ci manca qualcosa, perché
sì, perché ad esempio
sinceramente.
nel romanzo, ad esempio, appunto, cioè, se non altro vediamo che per quanto sia anche quello abbastanza indefinito, no, abbia quest'aura un po' di mistero, in realtà spiegano che le scienziate sono state però addestrate per mesi anche all'uso di armi e quant'altro, mentre lì effettivamente sembrano quasi buttate dentro l'area X, perché dove l'unica che sa sparare è Natalie Portman, che tra l'altro appunto si ritrova nella missione quasi per caso.
Scusami, Noemi, anche nel libro il personaggio di Lena ha un background militare?
No, mi sembra proprio di no. Non vorrei ricordar male, ma no, puntano molto appunto sull'aspetto della biologa, quindi di una che anche ad esempio nei parcheggi della sua città così trova dei micro così, cioè, delle microambienti biologici, no, eccetera. Quindi, e non, non mi sembra facciano riferimento a dei pregressi militari.
Per cui diciamo che forse questo aspetto qui è stato creato apposta per il film, corretto. Tra l'altro è forte perché il marito, diciamo, che ritorna, che di Natalie Portman è Oscar Isaac, che tra l'altro è l'attore feticcio di Garland, praticamente, perché bene o male se lo porta dietro in ogni sua produzione, ecco.
Sì, tipo in Ex Machina era stato molto bravo, ad esempio. Qua mi sembra un po' sottoutilizzato. Però è buffo perché anche
Secondo me è
nel.
personaggio anche, che qui sostanzialmente compare poche volte e sempre in un ruolo abbastanza ambiguo, se vuoi,
Guarda, dal mio punto di vista è un personaggio vuoto volutamente.
Sì, è vero,
Proprio
infatti stavo per
perché
dirlo.
quando vai alla fine vedi che è un alieno, non è più l'uomo, quindi sta cercando di capire chi è.
Sì. Sì, è una sorta di apatia che appunto è evoluta, è proprio una conseguenza dell'area X, sì. Però è anche buffo il fatto che Oscar Isaac ha girato Annientamento facendo avanti e indietro con il set di Star Wars,
sì.
che appunto è all'interno degli stessi studi, per cui entrava, passava da un personaggio all'altro, quindi anche la difficoltà, immagino, di uscire da un ruolo e entrare in un altro completamente diverso.
Sì, sì, ci mancava che apparisse nell'area X BB-8, poi eravamo...
Esattamente.
Una cosa che, diciamo, io non ho informazione a riguardo, voi due che siete più sul pezzo, magari sì, si hanno già informazioni sui, come dire, possibili film degli altri due capitoli della trilogia, oppure era del tipo... Perché qui il problema è vediamo se ha fatto successo, però il problema è che avendo una distribuzione estremamente particolare, qua non si può fare, come dire, affidamento sul botteghino, come si dice, perché in quanto Netflix non ti permette ciò.
Se posso cercare di rispondere, sì. Io non lo so esattamente se faranno un secondo o un terzo. Devo partire dal presupposto che è una produzione della Paramount, se non mi sbaglio, che sì. È stata ceduta a Netflix insieme a The Cloverfield Paradox. Sono state cedute per un motivo, non se la sentivano di portarle sul grande schermo. E questo ti può far capire quante probabilità ci possono essere di vedere un seguito di questo Annientamento. Secondo me se ne potrebbe fare carico Netflix. Però è chiaro che se ne fa carico Netflix cambia parecchio il target, soprattutto la spesa e dove vorranno arrivare. Dal mio punto di vista spero che non ci sia, quasi, perché è un film autoconclusivo che comunque ci si riesce a godere bene anche senza un seguito.
Diciamo
non
che
mi dispiacerebbe.
Perdonami Marco, ha il vantaggio che per chi non ha letto i libri non sa che ci sono altri due capitoli.
Quello è vero, sì.
Per cui se uno magari, come ti ho detto, un instant viewer praticamente lo vede di botto così, non sa che, come dici te giustamente, è un film che può benissimo essere chiuso qui, punto e basta. Cioè non... Senza
sì, sì, apre, chiude, non c'è più niente da dire, o meglio, rimani con alcuni dubbi e alcune cose ti interroghi, un po' come alla fine della moglie dell'astronauta, quindi il finale è circa quello, e quindi sì, non è che è un finale aperto, ti lascia solo dei punti di domanda, dove eravamo, cosa stavamo facendo, che cos'era tutta quella roba lì, e sì, diciamo che non c'è molto altro.
Una domanda per tutti e due. Questo, secondo me, secondo voi, questa nuova modalità di distribuzione, diciamo che può essere stata, se volete, inaugurata da The Cloverfield Paradox, no? Addirittura lì, secondo me, è stata una cosa bellissima, perché fanno lo spottone, il trailer alla Super Bowl, praticamente il giorno dopo era già disponibile. Potrebbe essere il futuro o, se volete, per assurdo, anche la fine definitiva di queste produzioni? Noemi?
Ma spero di no, nel senso che l'esperienza del cinema secondo me è comunque molto impareggiabile, nel senso che ad esempio appunto un film come Annientamento, rimango col dubbio, secondo me io me lo sarei goduto di più, credo, al cinema, perché appunto gli elementi, gli aspetti visivi su grande schermo secondo me avrebbero reso di più, sarei stata molto più soddisfatta. Quindi non saprei.
No, diciamo che io parto dal presupposto, come utente potrei essere anche contento, per l'amor del cielo, è il massimo, però devo dire la verità, hai ragione te, una produzione, mentre invece, non so, dopo qui poi Marco mi risponde,
forse
anche su questa,
magari sì. Un'uscita magari come dire, in home video, che oggi appunto con l'home video ovviamente intendiamo Netflix e Amazon Prime Video, eccetera. Forse un'uscita appunto sull'home video più prossima all'uscita al cinema, magari, invece di aspettare i soliti
Sì,
6 mesi o quello che sono, magari, secondo me, forse, cioè voglio dire, io vado spesso a vedere film al cinema, esco gasatissima dal cinema, me lo comprerei subito. Se mi fai aspettare 6 mesi, ho tempo di pensare, vabbè, magari no,
aspetto,
magari non
ma
sto a comprarlo questo, però non lo so.
dopo ti passo la palla, Marco. Sono d'accordo con te. Questo qui, secondo me, si vedeva che era una produzione da grande schermo. Che dopo, e secondo me, magari una decina di punti in più li guadagnava. Parlo per me, nel caso che se lo vedeva al cinema. Cosa invece che mi dava l'impressione che, e qui Marco non so se dopo te mi dai conferma su ciò, The Cloverfield Paradox, secondo me quello si poteva essere benissimo una produzione fatta non necessariamente per il grande schermo. Non so se sei d'accordo, Marco.
No, allora, The Cloverfield Paradox è partito con la presunzione di andare sul grande schermo.
Bella
E
presunzione, mi piace.
sì, e il risultato è stato poi quello che un po' abbiamo visto tutti. Un film che mentre io guardavo il Super Bowl insieme ai miei amici alle 3 di notte, quando è passato lo spettacolo, cioè il trailer, ha detto alla fine del Super Bowl sarà già disponibile. Ci siamo guardati e abbiamo detto lo guardiamo subito. Alle 5 di mattina, capito? Cioè, eravamo già così noi. Poi, per fortuna, l'abbiamo guardato la sera dopo e ci siamo detti: ma per fortuna che non abbiamo speso le nostre poche ore di sonno per vedere sta roba, perché era veramente concepito male dal punto di vista della trama,
Io l'ho
quindi.
quasi imbarazzante per Cloverfield Paradox, per cui mi
Tanti
perdoneranno
punti.
i nostri ascoltatori, ma
Io,
francamente.
se posso aprire una
Sì.
parentesi tornando indietro dell'argomento, il futuro del cinema e di Netflix, o di Netflix, parlo di tutte quelle on demand, quindi tutti quei servizi on demand che ci sono adesso in streaming, secondo me sarà un futuro non in contrasto, ma in unione. Cioè io mi immagino un futuro in cui anziché un film stare in sala 3 settimane, 1 mese, come per esempio ha fatto Black Panther, cioè me lo sono ritrovato in programmazione 1 mese al cinema e mi sono domandato perché, ti rimane 1 o 2 settimane e poi va subito su Netflix o su Amazon Prime Video e via dicendo, e te lo puoi già gustare da casa. È chiaro che io lo guarderei sia da casa che al cinema, perché il cinema è un'esperienza stessa andare al cinema, secondo me. Anche se senti la gente che ti sgranocchia dietro il popcorn, però ha il suo perché. L'altro fattore è che i cinema diventeranno delle strutture on demand, e qui sto già sputtanando la mia idea per il futuro, capito? Ci metterei dei soldi per creare certe cose, e cioè una rimodulazione dei cinema in microsale cinematografiche con la qualità del cinema dove ci si può ritrovare e a vedere un film. Non più sale da 200 persone, ma sale molto 30-40 persone con programmazioni molto più dinamiche.
Chiaro, in effetti. Tra l'altro, parentesi di attualità, avete visto che tra l'altro poi Marco da questo punto di vista era stato abbastanza anticipatore in una delle ultime pu puntate di Wars. Avete visto che Amazon ha rimodulato i prezzi di
Sì.
Prime
Porca
e
miseria,
non
se li ha
di poco,
rimodulati.
e non di
Sono
poco.
aumentati leggermente.
Sì, di
Io ho
poco,
avuto da
eh.
19 a 36
Sì.
euro
Sì.
all'anno,
Io
così.
ho avuto la fortuna di rinnovarlo 2 settimane fa, quindi io sono avuto. Mi godo ancora la tariffa scontata per un annetto quasi.
Lì, in effetti, secondo me, avevi ragione te, Marco, in una puntata che Amazon sta ancora pensando lei come muoversi su quella piattaforma. Perché io fino adesso, tranne per alcune produzioni, mi viene in mente tipo The Man in the High Castle, lo vedo un po' una sorta di clone di di Netflix.
Guarda,
fino adesso
Amazon Prime Video, sì, secondo me si sta muovendo molto molto con calma. Cioè
è alla finestra,
piano,
è alla finestra.
Sta centellinando le spese, secondo me. Si trova quelle due o tre produzioni che lo ispirano, tipo American God, che però me l'hanno già cancellata, porca pupattola, secondo me ci mette dei gran soldi, li mette lì e lo tira fuori. Piace, attira la gente su Amazon Prime Video.
Ma anche tutto sommato, quando anche Electric Dream, anche, che è una bella produzione, secondo me.
Sì, è una bella produzione, impegnativa, risultati mediocri purtroppo, però comunque è una bella produzione. Dal mio punto di vista, quando ho fatto quel paragone, sta ancora cercando di capire e rimodularsi, era dovuto a che cosa già propone negli Stati Uniti o in Inghilterra Amazon Prime, quindi era soltanto un anticipare quello che ha già fatto in altri stati, cioè aumentare i prezzi e aumentare i servizi. Ricordiamoci che quando 2 anni, 3 anni fa è passata da 9,90 a 19, a 20 euro, quindi da 10 euro a 20 euro per Amazon Prime, subito non c'è percepito un cambiamento. Poi è arrivato un pacchetto di Amazon Prime Video molto più succulento. Quindi non vorrei che adesso ti dice ok, sganci 36 euro subito, però nel giro di 6 mesi le cose cambiano, arriva già molta più roba, però è un cambiamento a posteriori. Cioè prima ti aumento il prezzo, poi ti do la roba, che è un po' al contrario di quello che fa Netflix di solito.
Sì, che tra l'altro ricordiamo che anche Netflix a suo tempo aveva fatto un piccolo, in questo caso molto minore rispetto a rimodulazione di abbonamento.
Sì. Ha fatto un euro, sì, cioè un euro al mese, sì, è che si vada a sentire più di tanto. Lì alla fine non è nemmeno eccessivo la rimodulazione, se si pensa che sono 3 euro al mese con le consegne di Amazon Prime incluse.
Sì.
Quindi
sì, se vogliamo vedere
fa 2 o 3 acquisti al mese,
se le, diciamo che se l'è già ripagato, ecco. Sì. Mentre invece non so dopo se noi scusate, resto sempre nel tema attualità, brutto Jessica Jones, la seconda stagione di Jessica Jones,
brutta, no, mediocre direi.
Vabbè, secondo me hanno dato una mazzata al personaggio, io la vedo così.
Guarda, l'ho messa come la stagione di oddio, non di Iron Fist, l'altro, non mi viene il nome adesso. Luke Cage. La metto,
sì,
a quel livello lì. La metto a livello di Luke Cage e sinceramente secondo me non sapevano nemmeno loro che cosa volevano tirarci fuori esattamente. Perché ci sono episodi vuoti. Gli unici belli è quando è arrivato, porca miseria, mi viene il nome, l'attore inglese che ha fatto il dottore Tennant. In quei 2 o 3 episodi che si vede lui, quelli erano fatti bene. Perché io li volevo tutti così, gli episodi. Cioè, lei che dialoga con la sua mente, capito?
Molto più.
Invece queste cose non si percepisce negli altri episodi, questo suo...
Sì. Noemi, invece, io adesso ti faccio una domanda un po', non preventivata. Un fumetto invece da consigliare ai nostri ascoltatori? Recente, visto che da questo punto di vista, sì,
te l'ha buttata lì come una bomba atomica di Trump sull'area X.
Ce l'ho sotto gli occhi Saga, che è una serie che sta continuando, è uscito l'ottavo volume e niente, continua a essere bella. Ne avevo forse scritto su Fantascientifica,
sì, quando
il primo
numero.
Il primo numero, esatto.
E avevi detto che era promettente già allora?
Ecco. È bellissima. E, appunto, è una storia un po', una fusione tra fantasy, fantascienza, e molto bella, quindi non è un singolo fumetto, ma appunto è una serie che continuerà almeno per un po'. E poi in realtà mi avete parlato di Jessica Jones, anche Alias, volendo, di Bendis. Da cui è tratta la prima stagione, se non sbaglio. Che, tra l'altro, la serie deve ancora recuperare sia la prima che la seconda, quindi sono completamente fuori.
Guarda, la prima merita veramente, secondo me.
Infatti, la prima è lei che sentivo parlare bene.
L'avevo cominciata a guardare, poi tra l'altro ho fatto uno dei miei primi... come dice binge watching, giusto? Come
binge watching, sì. Cioè,
uno ha detto l'altro, uno ha detto l'altra. Bene,
cioè,
direi.
Tanto per farti capire, io la seconda stagione di Jessica Jones ci ho messo più di una settimana per vederla, quando di solito anche Iron Fist o gli altri in 3 giorni me la sono già seccata.
Sì, perché fate, se non tutti in una sera. Il mio standard no, è in 2 sere.
So c'è 2 sere, però io pensavo.
Bene, direi che, come dire, per questa puntata è tutto. Direi che abbiamo ben sviscerato. Comunque, allora, velocemente, l'ultimo giro. Marco, è da vedere?
Da vedere, se non hai l'occhio critico su certe scelte tattiche, e parlo tattiche militari, che adottano all'interno di questo film, perché da quel punto di vista lì non ha né capo né coda. Soprattutto ti domandi, e qui torno un attimo indietro a parlare un attimo del film, perché sei su una torretta rialzata e scendi con un fucile quando capisci che c'è un orso per terra, rimani su, ha un solo accesso per venire da te, gli puoi sparare comodamente, perché andare nel suo territorio? E questo è uno dei tanti errori che vengono fatti in questo film, che secondo me con un minimo di accortezza si potevano trovare delle situazioni migliori per sistemarlo, ecco.
Noemi?
Guardatelo, ma se c'è qualcos'altro che preferite, guardate quell'altro.
Beh, eccezionale.
No, dai, è guardabile, dai, è carino alla fine. Io l'ho fatto vedere a mio padre, mi ha detto semplicemente: ma cosa mi hai fatto guardare?
E penso che sarà lì che si domanderà questa cosa. Per...
A proposito di incongruenze, l'avete visto che in una scena spunta dall'alto il microfono?
No, questo no, questo è un blooper.
No, me la sono persa.
Per cui da lì non ho potuto più perdonare un tubo.
No, adesso
no. C'è in una scena in cui Natalie Portman e Oscar Isaac sono nel loro appartamento, seduti sul divano che leggono, e vedi davanti al televisore del loro appartamento scende giù per una frazione di secondo il microfono dell'operatore.
È strano però che al giorno
secondo
d'oggi
me è una citazione,
dici, può darsi,
ma magari è un significato mistico filosofico.
Sì, Marco,
è l'alieno che ha assunto la forma del microfono.
Cioè, nel senso, mi ha lasciato perplessa, perché in realtà, ad esempio, Garland, io ho visto Ex Machina, lo trovo comunque attento, quindi l'ho trovato strano e non so.
Ex Machina è girato in maniera asettica, tanto per dire quanto è pulita la regia, quindi
infatti mi ha lasciato stranita, perché non
mi sa che, se volete, l'ennesima citazione in questo caso a Ed Wood.
In effetti, sì.
Bene, direi che per questa puntata è tutto. Facciamo il giro dei saluti. Noemi?
Ciao a tutti.
Beh, Noemi, poi te strappiamo, ritorni vero su Fantascientificast, dai, che bene o male ti trattiamo bene, dai.
Mi acchiappi per qualcosa.
Ti tiri
dentro.
Ok, Marco? È stato
ciao a tutti.
E poi devo dire, Marco, è stato bello averti in versione interattiva. Beh, no, a parte, cioè, interattiva in trasmissione, perché noi due interagiamo abbastanza spesso fuori, no? Però praticamente questa volta in trasmissione è stato bello. Dovremmo rifarla quanto prima. Mi è piaciuta.
Ma guarda, io spero sempre in un dibattito scientifico con Casolino, dove prenderò delle mazzate nei denti e quindi me ne andrò via soddisfatto. No, seriamente. Quando hai qualcosa di interessante da propormi, sono.
Oppure faremo un bellissimo speciale su J.J. Abrams, dai.
Sì, ecco, lì però mi tiro già le mazzate io, prima di andare in trasmissione, così sono un po' intontito e andiamo via meglio. Grazie a tutti per avermi ascoltato, mi sono limitato con le cazzate, quindi sappiatelo.
Bene, ragazzi, ancora grazie, e risaluto i nostri ascoltatori, e a questo punto alla prossima puntata di Fantascientificast. Ciao!
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo fondamentale e decisivo del Cylon Prof. Massimo De Santo e la partecipazione straordinaria di Elisa Elena Carollo. www.fantascientificast.it Email redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Potete seguirci e interagire su Facebook alla pagina Fantascientificast e su Twitter sul profilo @FantasciCast. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes e sostenerci con Patreon tramite l'apposito bottone sul nostro sito oppure visitando la nostra pagina Patreon www.patreon.com/fantascientificast. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.